Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Tocca a me, sì. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Palla in tribuna, io mi stavo perdendo perché stanno arrivando dei messaggi, allora li leggevo. E c'ho anche delle domande curiose. Palla in tribuna è una puntata particolare con un sapore un po' di Amarcord. Avremo un grande ex di Parma e Cremonese, ma parleremo della partita, di questo, insomma, mi piace chiamarlo un quasi derby perché c'è tanta rivalità, ci sono anche delle altre tifoserie che intersecano questo match. Negli ultimi anni è stata una sfida molto sentita, non solo negli ultimi anni, e poi c'è una classifica che è così così, per non dire per ora bruttina. La Cremonese che è la sorpresa, ci sono delle altre novità in giro anche per quanto riguarda il nuovo Parma Store. Insomma, ci sono tante cose di cui discutere e lo faremo nel corso di quest'oretta. Tutti insieme con i nostri ospiti avremo Marco Gian De Biagi, avremo Gianluca Zolini, con lui sarà inevitabile anche parlare un pochino dello stadio. Poi ci colleghiamo con Cremona per sapere qualcosa di più della Cremonese, dei suoi giocatori. C'è anche un ex abbastanza ingombrante, insomma la partita si sente tanto. Allora, tra le notizie del giorno c'è l'intervista con la Gazzetta di Parma di Valeri, che dice: voglio continuare qui, lotterò fino all'ultima partita, rinnovato fino al 2028. Alcuni flash: abbiamo dimostrato di avere un'identità e un'anima, si vede che i ragazzi hanno voglia di lottare per un obiettivo importante, questo ha portato positività, non si accontenta mai. Tornare da ex Cremona mi farà un effetto strano, una piazza che mi ha dato tanto, però andremo allo Zini per prenderci i tre punti. A Cagliari è mancata concretezza, dice il giocatore laterale sinistro del Parma. Per quanto riguarda i presunti errori arbitrali, diciamo che fanno un po' male perché loro ci chiedono tanto rispetto e noi pretendiamo lo stesso, non vogliamo trovare alibi negli arbitri, però ogni tanto è anche giusto far notare queste cose. Il bilancio delle prime tre giornate, continueremo con questo entusiasmo e voglia di fare, provando ad essere più cinici, quello credo che sia necessario, se no adios si direbbe. Allora, partiamo da qua, mi piace stuzzicare i ricordi e insomma anche vedere di che partito siete, dei ricordo avete di Franco Vasquez, quale ne portate, insomma quali sono i ricordi che portate con voi. Allora ripesco il servizio del TG Sport di 12 TV Parma, poi iniziamo con tutti i vostri messaggi e i nostri ospiti. Allora andiamo col servizio e poi si parte. Ancora lui, Franco Vasquez, forse l'ultimo talento purissimo che ha vestito la maglia del Parma, l'ultimo big che ha fatto discutere, eppure diviso i tifosi gialloblu. L'età, il ruolo, il carattere, il modo, ha creato due partiti, divisi, fino all'addio, eppure dopo. Cremonese Parma è la sua partita, di fronte il passato, la maglia crociata, con la quale ha disputato 75 gare segnando 25 reti, alcune di rara bellezza, vedi Monza, altre pesanti perché nel primo anno di Maresca e Iachini ha di fatto tenuto a galla i crociati dal rischio Serie C. Lui che arrivava dal Siviglia. 14 gol e 4 assist, decine di dribbling. Nella seconda e ultima stagione al Tardini altre 9 reti, spesso centravanti per necessità. E una promozione sfiorata, poi i saluti sofferti perché nel Parma dei giovani non c'era più posto per un over 34 così silenzioso e ingombrante, e l'approdo oltre Po. Una prima annata di alti e bassi in grigio-rosso nonostante il feeling con Stroppa, un gol proprio al Tardini, giornata beffarda, la gemma a scavalcare Corvi, poi tanto nervosismo, la sostituzione, la festa crociata per il primo posto e la Cremonese destinata ai play-off. Poi persi in finale. Ancora l'amaro in bocca per Vasquez, lavato via un anno dopo, ancora i playoff, con il tanto sospirato ritorno in A. Chi pensava che la missione di Franco Vasquez fosse conclusa, l'ho ritrovato nella massima categoria, in campo nella squadra rivelazione di Nicola e del parmigiano Simone Barone. Una squalifica l'ho tenuto fuori dall'impresa San Siro contro il Milan, poi assegnato al debutto, e domenica c'è il Parma, che per ora guarda dall'alto al basso. Dal settore ospiti saranno fischi o applausi? I tifosi non dimenticano. Le gemme o le ruggini, viene però da chiedersi. Nel dubbio ci avviciniamo a un match che è quasi un derby, con più di 1000 supporters gialloblu crociati che sperano di festeggiare la prima vittoria in campionato.
Palla in tribuna.
più di 1000 allo Zini e ci sono ancora biglietti. Allora, Manuel ci scrive: ho letto che il nuovo Parma Store sarà in piazzale Risorgimento 1, giusto, ma cambierà qualcosa per il centro di coordinamento? Ho scritto in anticipo perché dopo sono impegnato e sentirò più tardi la puntata in podcast. È vero, c'è il podcast, se vi perdete anche un pezzettino della puntata. Lo store, ci siamo informati, sarà lì quindi dove c'è il centro di coordinamento, che resta lì a sua volta in uno spazio riallestito. Insomma, c'è una nuova configurazione degli ambienti, tutto lì, tutto comodo, a mio avviso. Ci sono gli orari, inaugura il 29 settembre, cioè non domani, Parma Store lunedì, martedì e mercoledì 14:30-19, giovedì chiuso, venerdì, sabato e domenica 10-19. Da sabato 20 settembre sarà chiusa la vecchia location con i prodotti del club. Spero di essere stato esaustivo. E altro, dopo Luca ci ha mandato le designazioni, però io devo salutare il nostro primo ospite, che è Marco Giandebiaggi. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
Allora, eccoci qua. Intanto una curiosità, tu ne hai giocati, pur vestendo entrambe le maglie, ma questo lo sappiamo, insomma così, hai giocato dei Parma Cremonese o viceversa? Sì.
Vabbè, nel Parma contro la Cremonese no, perché quando nell'89-90 non c'era la Cremonese nei campionati, mentre nella Cremonese e nel Verona ho affrontato il Parma.
È una partita delicata, mi permetto di dire, contestualizzandola con la classifica, è un po' più delicata per il Parma. Insomma, la Cremonese con l'Udinese, secondo me, per ora la rivelazione di questo inizio, ancora più la Cremonese dell'Udinese, hanno 7 punti e il Parma ne ha soltanto uno.
Beh sì, a parte che siamo all'inizio, quindi in conseguenza ancora presto, però se, sicuramente chi ha più da perderci è il Parma. Il Parma sicuramente dovrà fare la partita per ottenere i 3 punti, perché comunque è uno scontro importante per non retrocedere per adesso, vista la classifica. Sì. Si spera magari di raggiungere al più presto delle posizioni più tranquille. E la Cremonese è forte, dei suoi 7 punti nelle prime 3 partite, con la vittoria anche di la prima contro Milan. Penso che giocherà una partita un po' più attendista. Hanno fatto delle ottime cose fino adesso e la rivelazione sicuramente, perché l'Udinese è una squadra consolidata. Sì. E quindi di conseguenza poi mai dire mai, però all'inizio nelle griglie non era sicuramente l'Udinese tra le squadre che lottano per non retrocedere, ecco.
E senti Marco, cosa ti è piaciuto fino adesso di questo Parma e cosa non ti è piaciuto o ti ha convinto meno?
Ma grandi cose da dire, dove c'è, secondo me, un po' più nei singoli forse, nel senso che come collettivo, innanzitutto credo che la paura di molte persone, tifosi, dell'avere un allenatore giovane, magari pregiudicato, come poteva magari essere stato all'inizio, sì, Maresca, insomma sono state poi venute a meno, perché comunque il mister è una persona equilibrata, preparata, nonostante la giovane età, e in effetti la squadra è più abbastanza pragmatico come allenatore. Anche in campo la squadra non è una squadra super offensiva, mi è sembrato di vedere dalla prima partita, che la prima di Coppa Italia, che ho visto con Pescara, è stata quadrata, prima non prenderle, senza disdegnare il gioco. Adesso speriamo innanzitutto magari anche nella buona sorte, perché comunque a Cagliari meritavano tutto, perché la sconfitta, e quindi ci troviamo in una posizione di classifica brutta, abbiamo pareggiato con l'Atalanta facendo discretamente, speriamo che la squadra vada sempre più in crescita. Ecco, ci aspettiamo sempre il miglior Bernabé, ma dopo la stagione scorsa è normale che ci voglia un po' di tempo a recuperare, secondo me, oltre che fisicamente anche psicologicamente dall'infortunio. Davanti siamo messi bene, diciamo che anche dietro non abbiamo concesso tanto, ecco.
Sono stati un po' distratti negli episodi forse, no?
Sì, magari adesso come adesso ci aspettiamo qualcosa un po' più dal centrocampo, stiamo parlando sempre delle prime partite, magari di questo forse anche che magari lo vorrei vedere un po' più in zona gol, cosa che magari insomma come caratteristica aveva, strappava un po' di più, e magari è un po' più dinamico questo Sorensen, magari per adesso però lo stiamo vedendo poco in zona offensiva. Per il resto, insomma, è una squadra che già a Cagliari ha dato segni di miglioramento.
Siamo in linea sempre con Marco Giandebiagi, lo ricordo perché si fosse sintonizzato in questo momento. Invece a Cremona, direi anche in maniera estremamente sorprendente, Nicola con, credo sia ancora con il nostro Simone Barone, stanno facendo un buon lavoro e probabilmente l'organico è meno fuori luogo rispetto alla squadra che si era presentata 2 anni fa in A, che era stata etichettata subito come probabile retrocessa. Quest'anno, al di là dell'avvio che intanto ha visto 7 punti in cascina, mi sembra una squadra molto più competitiva quella che c'è a Cremona.
Ma allora partiamo dal presupposto e anche fondamentale dell'allenatore. Hanno fatto un'ottima scelta sull'allenatore, e abituato, ottenendoli poi i risultati, a salvare squadre prendendole in corsa. L'anno scorso a Cagliari partendo dall'inizio, quindi secondo me la prima questo azzeccato è stato l'allenatore. È un allenatore che non bada tanto a, cioè nel senso il gioco per lui è importante, però la solidità delle sue squadre è sempre stata il suo pregio. Hanno fatto un mercato tra virgolette intelligente, nel senso hanno preso giocatori abituati comunque a lottare per non retrocedere, sono stati Baschirotti, Pezzella, insomma hanno preso un portiere di qualità, anche se nell'ultimo periodo non aveva giocato, e unito anche all'esperienza di alcuni giocatori, secondo me hanno creato un bel mix, e quindi secondo me è una squadra che credo che comunque sia tra le squadre che lotteranno per non retrocedere, però magari può darsi che si tiri via delle belle soddisfazioni, però diciamo che il mercato è stato da parte loro molto intelligente.
Marco, ti chiedo l'ultimissima cosa, te la chiedo su Franco Vázquez, perché è inevitabile parlare di questo giocatore. Intanto ti chiedo se sei uno del partito pro o contro Vázquez, perché Parma poi si è divisa a un certo punto.
Ma io sono sempre stato del partito del pro Vázquez.
Come sei un pro Federer, giusto, no?
No, ma sai, io sono abbastanza obiettivo nello sport, non so, anche quando tifo, sì è vero, a volte sono decisioni arbitrali, però cerco sempre di lasciare le cose, i complotti e altre cose, quindi stessa cosa quando devo giudicare una squadra o un giocatore che magari a me piace, ecco. Vázquez, secondo me, come hai detto prima, dovrebbe ricevere più applausi che critiche, perché comunque si è dato, è quello, ha dato di più al Parma di quello che non ha dato. Poi dopo, certo, è normale che ognuno la pensi al proprio modo, quindi poi le caratteristiche sue si sanno quali sono. Anche a Cremona in alcuni momenti dicevano sì, l'anno scorso quando non gioca si velocizza di più, però quando è mancato non ottenevano risultati, quindi è sempre un discorso un po' particolare. Ecco, lui ha certe caratteristiche e c'ha ancora la classe, quella non la si dimentica, e quindi nel contesto giusto credo che anche quest'anno in Serie A possa dare il suo. Certo, non si può pretendere 38 partite da protagonista, però comunque sia, io credo che il Parma abbia dato tanto, ed è un giocatore che comunque va io l'ho sempre ammirato, ecco, anche se poi dopo avanti con l'età, però comunque a me è sempre piaciuto. Credo che comunque insomma la gente di Parma se ne debba ricordare in maniera positiva, ecco.
Grazie a Marco Giandebiagi con noi.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ciao, come sempre un piacere. E allora adesso vado, perché ho un sacco di messaggi, continuate a dirmi per quanto riguarda Vázquez, pro o contro. Io sono più pro che contro. Io oggi ho rivisto i gol di Vázquez, cioè sono cose per cui vale la pena di andare allo stadio. Ecco, poi dopo c'è il discorso della funzionalità, un progetto, probabilmente nel progetto successivo, quando se n'era andato, sarebbe stato difficile trovare il posto, anche se da centravanti secondo me, poi non è che nell'anno della promozione c'è stato un centravanti che abbia segnato a raffica, quindi insomma uno spazietto poteva starci. Ovviamente bisogna andare tutti d'accordo e accettare tutto il proprio spazio, ruolo, eccetera. Luca ci scrive che ci manda la designazione, grazie Luca. La partita si gioca domenica alle 15, allora io vi ricordo che c'è la Radio Cronaca qui su Radio Parma, tocca a Federico Lapen di Roma e ci spiega, ci ricorda che il Parma Store verrà inaugurato nella Casetta Gialla lunedì 29 settembre, quindi la Casetta Gialla nel piazzale dello stadio, insomma, quindi come dicevo prima Luca poi è uno che sa tante cose, quindi è molto 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 ferrato. Allora, questo è Rino. Vasquez lo chiamavano il Bradipo, non gli ho mai visto dare via una volta la palla di prima, che non lo rimpiango sicuro. Questo è Rino. Mi auguro con tutto il cuore di vincere a Cremona, ma servirà un altro Parma. Certo, se poi Suzuki parasse un bel rigore a Vasquez sotto la nostra cuova non mi dispiacerebbe, che comunque è stato e rimane un grande calciatore. Sempre forza Parma, Francesco da Verona. Domenica arriveranno i primi tre punti perché abbiamo tutte le carte in regola per vincere. Vasquez tecnicamente non si discute, ma non dimentico la sua esultanza al Tardini. Domenica mi aspetto Troilo in difesa, Del Prato sulla fascia destra, sempre forza Palma, Matteo da Roma. Sono questo, ne parliamo anche di queste scelte tattiche, potrebbero essere anche sensate. Non so se è proprio la prima partita in cui schierare il nuovo difensore centrale, però prima o poi Troilo, se è stato preso, dovrà giocare. Il Mudo non si discute, uno di qualità così non l'abbiamo mai più avuto, d'altronde davanti ad adesso quale difficoltà esiste, d'altronde abbiamo 3 attaccanti, 15 gol fatti in 2 anni. Roberto, parlano anche i numeri, Roberto, è vero. Daniele da Melesana, Cremona spero di vedere Troilo nei 3 di difesa con Cercati e Ndiaye e Del Prato come esterno destro. Enrico, salve Marco, il Parma può benissimo vincere, tecnicamente Parma superiore, obbligatorio fare 4 punti in 3 partite, convinto dei 3 punti per domenica, la Cremonese arriverà sotto al Parma. Buona giornata, ciao Enrico. Oh, qua ecco Davidone, sempre ce ne ha mandati 3, ve li leggo tutti in stecca. Un grande ex di Parma e Cremonese come Marco Gian De Biagi, lo ricordo perfettamente quando giocava nel Parma, lo sento molto volentieri. L'ho visto adesso, scusami, il messaggio su Lovic, lo chiederò a Gianluca Zurlini se ti va bene lo stesso. Per quanto riguarda pro contro Vasquez, io sono sempre a favore di quelli che hanno sudato e dato le loro energie per la nostra squadra, quindi non criticherò mai gli ex crociati. Io spero, questo è Luigi R, che i 1000 più che vanno a Cremona riservino applausi per Vasquez, perché i campioni non si fischiano. Ciao Luigi. E questo era l'ultimo messaggio. Allora, dopo devo ricordarmi di chiedere a Di Lovic, lo chiedo a Gianluca Zurlini più tardi, più avanti nel corso della trasmissione. E facciamo così, possiamo fermarci qualche istante, tra pochissimo arriviamo col nostro prossimo ospite.
Palla in tribuna.
Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario, Montecchio, Rotorri a Parma, per tutto settembre, operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Ginici, Nero, Giardini, Geox, IG & Co. Campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68. Stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario, Montecchio, Rotorri a Parma. Sconti reali fino all'80%. 80% fino ad esaurimento scorte.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire holter pressorio, holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Hai sentito? Pare che torni la rottamazione statale.
Ne approfitti?
Beh, io vorrei, ma devo capire. Gli incentivi saranno solo per chi vive in determinate aree e poi varieranno in base alla situazione economica di ognuno. Insomma, mi sembra un po' complicato.
E tu, falla semplice. Prendi una Puma Gen-E. Ford anticipa la rottamazione statale e ti riconosce 9.000 euro di incentivi senza vincoli di residenza e di reddito.
Vieni a provarla negli showroom del gruppo Ferrari, concessionaria Ford di Parma e provincia, in via Toscana 45 e via Emilia Ovest 91.
Eccoci qua, palla in tribuna. Allora, un aggiornamento, adesso proverò a capire anche se si è qualificata. Aio Folorunso quarta con 54-37 nella semifinale vinta dall'olandese Boll per i 400 ostacoli ai mondiali di atletica. Invece c'è il salto in lungo, c'è la finale, Furlani è quarto con 8-13. Vediamo se Aio ce la fa, se è la semifinale è arrivata quarta, però insomma contano i tempi, credo, quindi dobbiamo aspettare ancora un pochino. E adesso corrono come muli, ma ne avessimo almeno la metà delle qualità dei piedi di Vasquez, scrive Stefano. Allora, se lo chiedi a Zurlini per Lovic sono sicuro di una risposta corretta, è un grande intenditore, dice sempre cose giuste e intelligenti, resto in attesa di ascoltarlo. Ma è qui? C'è Gianluca? Ciao Zurlo.
Sì, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Parma. Ti dicevo, visto che stavo seguendo prima anch'io il mondiale di atletica, purtroppo non ce l'ha fatta, dodicesimo tempo, non ricordo bene, okay. E quindi non ce l'ha fatta qualificarsi, anche se ha fatto il secondo miglior tempo stagionale, ma insomma il livello pare sia molto molto alto in questi mondiali, quindi non è riuscita a qualificarsi per la finale, però poi era durante l'intervista era abbastanza soddisfatta della prestazione.
Niente, vediamo come avanti Furlani e vediamo come si sviluppa,
perché sennò gli ultimi sono passetti e
abbiamo abbiamo perso Gianluca, ti dobbiamo sintonizzare. Eccoci.
Sì, ho perso anch'io un attimo il segnale.
Allora Gianluca, abbiamo un po' di temi in sospeso. Intanto ci chiedeva Davidone come lo vedi Lovic. È un tema delicato quello dell'esterno destro. Ti chiedo un giudizio su Lovic fino adesso. Ti chiedo anche, secondo te, o cosa auspicheresti come soluzione, se va già bene questo, ne va bene un'altra per la fascia destra, che è uno dei temi lasciati forse scoperti dal mercato, almeno secondo molti.
Vabbè, il tema è proprio questo, che la fascia destra è di fatto scoperta di un giocatore cioè della stessa valenza di Valeri, che ha anche rinnovato il contratto ed è una buona cosa, perché è un giocatore che è tolto dalla gabbia della difesa 4, è un giocatore che fa il suo e lo fa quando ci sono possibilità di sviluppare anche molto bene. E a destra o ci affidiamo all'idea che Briczki possa essere un giocatore pronto per il campionato italiano, perché il suo ruolo puro è quello, laterale di destra a tutta fascia, ma altrimenti Lovic è il giocatore che non puoi dire che ha giocato male, sì. Ma non è nel suo habitat, cioè lui fa quello che deve fare, lo ha fatto bene, non ha fatto grossi errori, ma non ci si può aspettare un'azione dirompente o dei cross che smarchino l'uomo dalla fascia destra, perché ha il famoso piede invertito, può andare bene se c'hai l'uomo, adesso ormai usano tanti ruoli diversi, una volta si chiama il tornante offensivo, no? Sì. Il giocatore che entra anche a piede invertito, però fa quei pochi metri per spiazzare l'avversario. Ma se tu arrivi dalla fascia, per crossare devi avere il tuo piede, e il suo piede è sinistro, lui sarebbe l'alternativa a Valeri, se Valeri dovesse avere dei problemi o essere squalificato. Per cui la soluzione che può essere, o si continua così, ma la fascia destra di fatto resta inoffensiva dal punto di vista delle iniziative, almeno con sì. lo schieramento iniziale, oppure si mette Del Prato, ma si toglie qualcosa al centro della difesa, perché Del Prato, che centrale in una difesa 2 fatica, perché non è proprio il suo ruolo naturale, nella difesa 3 finora è stato, diciamo, un po' quello che il cucitore, quello meno fisico di tutti, perché adesso quest'anno nella difesa del Parma sono tutti dei Marcantoni a sì. parte Del Prato, però quello che cuce un po' la difesa, e quindi mettendolo a destra perderesti, cioè avresti una difesa che, mettiamo pure Valenti, Troilo e Cercati, Valenti sarebbe un giocatore esperto, e se non c'è Valenti addirittura giocheresti in una difesa 3 dove il più vecchio ha 21 anni mm-hmm. o 22, insomma, quindi attenzione, ecco, secondo me, visto che sono fatti degli sforzi, comunque il mercato, sono presi anche giocatori che si dovranno adattare, ma comunque si sono comprati giocatori, un laterale di fascia, cioè banalmente il Koulibaly dell'anno scorso sì. che poi è andato via mare, che adesso è tornato al Sassuolo, ci sarebbe voluto, l'anno scorso era il più coperto in quel ruolo, quest'anno no, ecco, questo è, resta un mistero perché sia stato ceduto, e no, che non è stata spiegata la cessione, non certo per soldi, perché insomma è stato preso giusto, ma non parliamo, e che in quel ruolo si era trovato bene con Kivu nella fase finale della passata stagione, e secondo me era un'ottima alternativa, perché anche davanti è tenuto nel suo il piede, e poi comunque anche se non ha gran tecnica, però comunque non era fuori ruolo, ecco, diciamo così. Lovic, direi che se lo vedessimo sulla fase sinistra probabilmente non andrebbe neanche male, lì fa il suo, non ha fatto partitacce, intendiamoci, non gli si possono dare colpe, però non ha inventiva, perché quando arriva lì davanti deve passare il pallone all'uomo più vicino, non fare iniziative particolari, perché non è sul suo piede. Almeno questo è come la vedo, io. D'altronde non è che questa abbia grandi possibilità di scelta, cioè fa quello che può, come nelle prime partite c'era Anquist al fianco di Pellegrino perché altro non c'era. Detto questo, ecco, sull'attacco secondo me Cutrone e Pellegrino insieme sono da vedere nelle fasi finali magari delle partite, ma come coppia non sono assorbiti benissimo, si è visto a Cagliari insomma che il dialogo, ma per caratteristiche loro, sì. non per colpe particolari, è meglio forse sfruttare di più Oristanio, ecco.
Sì. Allora ci scrivono questo Davidone, grande Ayomide come il Parma, soddisfatto della prestazione ma perdente purtroppo. Ayno è stato ceduto in cambio di Oristanio, ma questo non lo dicono. È stato secondo me un accordo sotto traccia, e questo non possiamo provarlo, però possiamo pensarci. Allora, qui ho Angelo Manfredini, che intanto salutiamo. Ciao Angelo, è sempre un piacere averti al nostro seguito. I tifosi del Parma non dimenticano le gesta tecniche di Vasquez, ma nemmeno le gesta inaccettabili e poco rispettose nei nostri confronti. Questo è Angelo. Lo chiedo a Gianluca, dai, il tema del giorno è questo qui, è Franco Vasquez. Più fischi o più applausi dal settore ospiti? Secondo te, o cosa faresti tu?
Ma allora, premesso che c'è stato questo gran dibattito, fino alla partita di due stagioni fa ci sarebbero sicuramente stati più applausi, perché è un giocatore che qualcuno lo dequalifica perché ha creato problemi, ci ha salvato il primo anno che era stato qua in Serie B, perché era l'unico giocatore che a un certo punto sul quale si poteva far conto e che insomma si è caricato la squadra sulle spalle, il primo anno del disastro quasi totale tra Maresca e Iachini, e il secondo anno ha fatto il suo fino a tre quarti della stagione, poi è arrivato un po' sfiatato nel finale, ma comunque un giocatore, poi si fanno le scelte, per carità, nessuno dice niente, poi siamo stati promossi in A, quindi niente a dire, però purtroppo quel gestaccio è incomprensibile, perché a Parma non è mai stato contestato, non so che cosa gli abbia preso, probabilmente è un po' lui che ha questa testa, quindi ci sta che i tifosi del Parma un po' ce l'abbiano con lui per questo gesto, per questo comportamento non consono a quello che comunque aveva dato e ricevuto a Parma. Resta il fatto che comunque un giocatore che era cremonese con un contratto annuale, perché ha 36 anni ovviamente, ma ha mantenuto, è scelto anche da Nicola, anche in Serie A, dove è tornato dopo 9 anni, e insomma è un giocatore che certamente non ha probabilmente il ritmo dei 90 minuti nelle gambe per la Serie A, ma in una squadra come la Cremonese, che deve lottare per la salvezza esattamente come noi, anche se adesso è a più 6 rispetto a noi, bontà loro, il suo lo può fare, ecco, secondo me, cioè, comunque è un giocatore che in certi momenti della partita può dare quel guizzo di tecnica che ad esempio in questo Parma attuale, a parte
ce l'ha scritto più Bernabé, di uno, se, sì.
Insomma, lo vedremo come nella partita di Cagliari nel primo tempo, cioè in quella forma, insomma, in quella ispirazione, ma manca, cioè non c'è il giocatore di tecnica, potrebbe essere Ondrejka, ma è fuori fino a novembre, quindi non si parla degli assenti. È un Parma tutta molta sostanza, ma poca fantasia, e questa è la verità.
Senti, ma si salva il Parma? Adesso è una domandona fatta oggi, ma secondo te...
Allora, prendiamo atto di una cosa, cioè diciamo prima anche le cose, perché insomma tutti, ma insomma c'è chi dice ma è presto, allora, innanzitutto va preso atto che dopo tre giornate siamo in zona retrocessione, l'anno scorso ci siamo andati solo una volta, dopo che è costata l'esonero a Pecchia, dopo la partita con la Roma se non ricordo male, e ne siamo usciti subito dopo grazie alla vittoria all'esordio di Chivu contro il Bologna, poi abbiamo lottato fino all'ultima giornata, ci siamo salvati il secondo tempo l'ultima giornata, ma il Parma non è mai stato nella zona sott'acqua, diciamo così. Adesso ci siamo, sono tre giornate, sono poche, Però io inviterei comunque a fare attenzione, perché siamo destinati, secondo me, a lottare per la salvezza, non siamo destinati a retrocedere. La squadra ha delle potenzialità, e poi, ripeto, con Ondrea poi potrebbero esserci anche, perché ha fatto vedere potenzialità interessanti, era l'unico che forse non avrebbe dovuto infortunarsi. Resta il fatto che abbiamo difficoltà quest'anno, è un po' il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso avevamo un gioco brillante in fase offensiva, con produzione di gol, poi quando le avversarie venivano avanti era un semidisastro, o un disastro totale. Quest'anno in difesa si prendono gol, anche insomma un po' rocambolesi come quelli di Cagliari, ma non in campo aperto, non su giocate, insomma il secondo gol del Cagliari un pochettino ha ricordato, però insomma comunque c'è sempre una certa copertura. Resta il difetto dei calci piazzati, dei corner, dei cross dove un po' si perdono, però la difesa tutto sommato è discretamente assestata. Un gol in tre partite però è poco. Poi si dice abbiamo costruito molto, sì, ma bisogna finalizzare, cioè la traversa di Oristagno non è sfortuna, è un tiro sbagliato, perché da quella posizione era un rigore in movimento di fatto, e purtroppo se segni quella traversa lì, al di là dell'arbitraggio insomma non felicissimo, per usare un eufemismo, ma se segni gol lì, poi dopo la partita può girare, perché i Cagliari ci dice non è gran cosa, sì, ma gioco è sporco, gioco essenziale che ha mantenuto le caratteristiche di Nicola con Pizzacane sulla panchina, e però si è fatto i suoi tre punti nello scontro diretto, e noi nel primo scontro diretto siamo tornati alla casella di partenza, cioè abbiamo perso come facevamo l'anno scorso. Adesso c'è la Cremonese e vediamo se almeno domenica si riesce a fare qualcosa di diverso.
Tra l'altro il discorso arbitri, guarda la casualità, la terza giornata, come a Napoli l'anno scorso, sì, si parlò tanto di arbitri, non fece bene al Parma, il ritornello non è più, si parla di arbitri, se uno ne vuole parlare ne parla secondo me, però è un ritornello quello di dire non parlo di arbitri perché non voglio che si creare alibi, ma di fatto poi si elencano tutte le situazioni e non si parla di quello che non è andato.
Ma il problema arbitrale, per carità, a Cagliari c'è stato, perché il fuorigioco doveva essere segnalato, certo, e secondo me le due cose gravi sono quella e il secondo cartellino giallo che manca su Zappa. Detto questo, a portieri invertiti la partita la vincevamo noi,
sì.
Cioè, Caprile ha tirato fuori almeno due palloni che erano destinati alla porta, Suzuki sulle due azioni dei gol, diciamo che
Se facevano gol al primo minuto, Gianluca, il Parma era avanti, e poi vediamo, ecco.
Appunto, infatti, cioè, dico, Caprile ha tirato via il pallone dalla porta lì, cioè, ha fatto il primo tiro, va bene, il secondo ha fatto una magia su Cutrone, sì, cioè ha proprio preso un pallone che è un di più, così come Audero, portiere che incontreremo domenica della Cremonese. Verona ha stradominato la partita, ha fatto delle parate incredibili come sua abitudine, anche questi sono fattori del gioco, l'arbitraggio certamente ci ha penalizzato, però a portieri invertiti, secondo me la partita la vincevamo noi, non ci sono santi, perché Caprile ha fatto molto di più del suo, Suzuki ha fatto meno del minimo sindacale, speriamo che sia solo un episodio, casualmente sempre alla terza partita, come era successo a Napoli l'anno scorso, che la sua uscita avventata poi ci era costato anche lì, una partita che avevamo meritato di vincere dal punto di vista del gioco, però siamo usciti anche lì sconfitti, quindi è un po' una nemesi che ritorna, è una squadra giovane e ha un po' di problemi a essere concreto, soprattutto a essere un po' grintoso, un po' determinato, un po' cattivella in più in certi momenti. Il Sassuolo nell'ultima partita di campionato, che è uscito vincitore, ha avuto 6 ammoniti il Sassuolo, c'era bisogno e sono stati ammoniti, alla lunga poi magari si pagheranno, non lo so, però per salvarsi bisogna fare così.
Allora, ti tengo lì un attimo, Gianluca, intanto leggo qualche messaggio. Il valore del giocatore svizzero, quindi Brisgi, no, su Transfermarkt è di 100.000 euro, speriamo sia così forte, ma qualche dubbio viene. Poi, Rino Vasquez è come un'ex moglie da cui si è divorziato e non si può parlare bene. No, vabbè, dai.
Bellissimo, bellissimo.
Per fare un po' di rodaggio al numero 8 svedese, penso di Sørensen, con quello che Vasquez ha dato al Parma, fischiarlo è da ingrati, ci scrivono. Poi, vabbè, per ora anche a sinistra non abbiamo grandi prestazioni, parlano le statistiche, anche perché povero Valeri, lo hanno capito le altre squadre, che passa solo di lì la fase laterale offensiva. Stefano, quello di Oristani è il gol più mangiato di tutti, ci scrive. Ma insomma, sì, per me quello di Cutrone, il primo, è bello mangiato grosso. Il secondo gol del Cagliari, ma i nostri due difensori che erano lì cosa facevano? Scrive Luigi. E poi torniamo sugli arbitri. Filippo, arbitri, tre partite, tre torti pesanti, anche con l'Atalanta per me il gol era da annullare. Insomma, un po' di tutto, un po' di tutto. Io ne approfitto, ormai è una tradizione da un po' di anni, quando c'è Gianluca, allora la prendo più da lontano, ti dico, è passata, magari è un passaggio che non è stato ancora illustrato, ma avremo modo di capirlo, c'è stato un avvicinamento, o meglio, c'è stata un'uscita importante a livello societario in queste settimane, perché c'è stato l'addio di Casagrande, CFO, che insomma dal punto di vista finanziario aveva le redini in mano da diversi anni del Parma, arrivava da una carriera molto brillante, e c'è stato questo divorzio. Come leggere questa situazione, Gianluca?
Leggo che Cherubini è plenipotenziario e sta prendendo pian piano il potere dappertutto, in tutti i ganghi della società. Non dimentichiamo che Casagrande è stato sostanzialmente il costruttore del progetto finanziario che portato che doveva portare al rifacimento dello stadio Tardini, cioè la parte finanziaria, cioè non quella tecnica ovviamente, ma quella produzione finanziaria era la sua. Poi alla fine ci sono state difficoltà di vario genere, di vario tipo, ma era la sua. È stato accantonato, e questo è sicuro, quel progetto, cioè il rifacimento totale con chiusura dello stadio per 27 mesi, eccetera, eccetera. Si è passati a una nuova idea progettuale che ancora non c'è, per ammissione dello stesso Cherubini, quindi vedremo quando eventualmente verrà presentata, e quindi serve un nuovo piano finanziario. Di conseguenza, non so se lo farà direttamente Cherubini, comunque serviva, come dire, aria nuova in cucina. Questo, cioè, è la conferma, a mio avviso, molto semplicemente, senza cercare di otologie, che Cherubini è davvero un plenipotenziario, cioè ad ampio raggio è partito, e di fatto, se ti fate caso, a parte la direzione sportiva, diciamo, pettinare com, ma per il resto tutto quello che c'era dal punto di vista tecnico e dirigenziale sostanzialmente è stato azzerato in modo soft, senza rivoluzioni immediate, tranne quella di Pedersoli, che è stato subito messo in un altro ruolo, cioè, rispetto a quello di direttore sportivo front office. Ma per il resto, man mano sta cambiando gli uomini, sta cambiando le cose, e quindi questo significa che Cherubini sta prendendo ormai in mano la società, così come ha fatto per la campagna acquisti, credo nell'ultima parte. Probabilmente c'erano giocatori già studiati dallo staff, ma Cutrone e Oristagno sono affari che non possono essere stati condotti in prima persona da lui, vista l'emergenza che si era creata, diciamo così. Poi dopo ovviamente si vedrà come funzioneranno le cose, ma questa uscita la leggo in questa chiave, cioè prima c'erano ruoli separati, distinti, adesso c'è un uomo che racchiude in sé un dirigente, che racchiude in sé tutte le decisioni importanti, e di conseguenza ha necessità di persone che facciano il proprio, ma con un'autonomia decisionale minore, perché è lui che ce l'ha.
Gianluca, alla luce anche di questa variazione, ma di quello che disse la Gazzetta di Parma l'amministratore delegato Federico Cherubini, con queste tempistiche di un progetto che ancora, come ha detto, non è stato realizzato, quindi non è stato presentato, tutto quello che sappiamo, conferenze di servizi, mica così, mi sembra di poter dire con una buona dose di sicurezza che anche la prossima stagione, a prescindere da qualsiasi categoria, il Parma la giocherà al Tardini. Per il cantiere se ne parla più avanti, o sbaglio?
Allora, il cantiere ormai, a questo punto, di certo non può partire prima del 2027. Non ci sono i tempi burocratico-tecnici, perché non è ancora... Allora, il Parma non ha ancora in sé il progetto, ma comunque diciamo, la partenza della burocrazia è da quando il progetto viene depositato in comune. Da lì bisogna convocare la conferenza dei servizi, bisogna fare i passaggi in consiglio comunale, bisogna fare le modifiche urbanistiche, bisogna rifare tutto, perché sarà un progetto a stralci, questo per ammissione, finalmente, dico io, perché almeno si è arrivati a una ragionevolezza, che se si fosse arrivati prima forse saremmo già almeno a una parte di cantiere avanzato, però è sicuramente la soluzione più ragionevole, ma non c'è tempo per farlo. E poi bisogna che tutto fili, cioè che non ci siano ulteriori ritardi, perché i tempi, un conto sono gli annunci dei politici, dei tecnici, un conto è la realtà, e non è un caso che non è che a Parma noi siamo messi male per colpa dei comitati, no, c'è un po' di colpa del comune nel non aver fatto quel filtro politico che ad esempio ha fatto Sala a Milano e che sta facendo con la cessione di San Siro alle società, sì, per fare lo stadio di fianco all'attuale San Siro e non a San Donato o Razzano, lì c'è stato un intervento politico, ma se no nelle altre città sono tutti fermi al palo, tutti quelli che hanno grandi progetti, perché? Perché in Italia è giusto o sbagliato, non sta mai dietro, ma la burocrazia, cioè la burocrazia, il complesso legislativo è tale per cui fare un intervento di quel genere è complesso e forzare i tempi non ci si riesce, perché o c'è un commissario che fa come è stato fatto a Genova o Ponte Morandi, o se no i tempi delle opere pubbliche in Italia questi sono, e lo stadio Tardini, anche se fatto da un privato, è comunque un bene pubblico. A Bergamo hanno un po' bypassato i tempi vendendo lo stadio all'Atalanta in modo che diventasse un'opera privata, ma l'hanno fatto a stracci, perché non intero, e qua si è scelta una strada diversa che però ha i suoi tempi, e quindi prima di un anno non finiscono le procedure di autorizzazione burocratica. Siamo ormai a quasi ottobre 2025, per cui i lavori, solitamente un cantiere come questo non parte in autunno-inverno, certo, deve partire con la bella stagione almeno a primavera, quindi prima della primavera 2027, se tutto va bene, se non ci sono altri ritardi, non se ne parla.
Gianluca, sei stato chiarissimo, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, ti saluto con questo messaggio di Davidone, è un piacere ascoltarti Zulo, mi sono anche fermato a lavorare, adesso puoi riprendere Davidone.
Lo ringrazio molto della stima. Grazie a te per l'invito e buon pomeriggio, speriamo domenica ad avere Dallo Zini rinnovato, ecco lì uno stadio che è stato rinnovato, anche bellino, di avere buone notizie finalmente, magari con questa prima vittoria che potrebbe sbloccare anche la squadra.
Ciao Zullo, ciao. Allora, tra poco, io sto seguendo, mi sono acceso la TV qua di fianco, la gara del salto in lungo, leggo qualche messaggio, poi ci fermiamo. E per Davidone continuo a dire che il gol mangiato di Cutrone è stato un errore suo, si tira di sinistro, non di destro, e soprattutto col portiere che si è appena tuffato. Insomma, adesso a volte ci dimentichiamo anche della categoria, è la categoria massima in Italia, quindi si può sbagliare, non sono drammi, ma certe soluzioni dovrebbero essere quasi automatiche per gli attaccanti, e insomma Cutrone lì ha sbagliato, insomma mi sembra abbastanza evidente. Vediamo adesso, guarda, in tempo reale il salto di Furlani che è buono, adesso vi dico quanto ha fatto, tempo reale 8.22, ha migliorato il... Credo che... Sono qua. 8.22, si è migliorato, ma non credo che gli basti per salire sul podio. Vabbè, mi sono perso un po', però è bella la gara di salti in lungo. Per fortuna Audero ricorda il vecchio portiere anni 80, Lorieri passa dai miracoli incredibili alla gigante da Jalappas. È vero, Stefano. Sebbene abbiamo fatto solo un punto, stranamente vedo molto più ottimismo quest'anno che lo scorso campionato. Evidente a tutti che il Parma è una squadra che in futuro ci darà grandi soddisfazioni, da un ex fan di Pecchia, Gio 64. E anch'io sono più ottimista, perché non lo so, vedo un percorso tattico, tecnico e di rosa più di strutturale importante. Poi dopo è chiaro che se prendi una brutta piega dopo si va nell'emergenza. Però insomma, anche perché insomma ci sono non tante, ma qualche squadra che è messa peggio c'è, ecco. Però vediamo, perché se non si vince, se si perde a Cremona la situazione diventa molto critica, perché poi in Italia si parla spesso e a volte soltanto dei punti raccolti. Ci fermiamo, tra pochissimo andiamo a Cremona.
Palla in tribuna.
Peugeot 2008 Hybrid, il SUV agile e compatto che si ricarica durante la guida. Consumi fino al 37% in meno in città e hai fino a 880 km di autonomia. A settembre scegli Peugeot 2008 Hybrid, da 110 euro al mese e con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. TAN fisso 5,39, TAG 7,2%, anticipo 7.483 euro, 35 rate, rata finale 19.112 euro fino al 30 settembre.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31 e a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Gamma Volvo XC, la vita è troppo breve per restare fermi. Volvo XC40, XC60 e XC90 ti aspettano ai Volvo XC Days dal 13 al 21 settembre. Volvo XC Days, tutta un'altra storia, la tua.
Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
Radio Parma, la musica che ami.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci. Siamo qui per la parte finale di Palla in tribuna e andiamo in casa cremonese. Andiamo da Andrea Ferrari di cuoregrigiorosso.com. Ciao Andrea.
Ciao, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
In questo momento potrebbe essere una domanda retorica, ma io ti chiedo come sta la Cremonese.
Ma sicuramente bene a livello di morale, di punti, perché nessuno poteva mai aspettarsi 7 punti nelle prime 3 partite. Naturalmente l'exploit di San Siro ha gonfiato l'entusiasmo ancora ad agosto. Poi sapete dell'arrivo di certi giocatori importanti negli ultimi giorni di mercato, Vardi su tutti. La partita di Verona dell'altro giorno, finita 0-0, non ha lasciato buonissime indicazioni, ecco, dal punto di vista del campo, di quello che è successo in campo, però comunque era importante in casa cremonese riuscire comunque a conquistare un punto in trasferta contro una squadra che lotterà allo stesso modo per la salvezza. Nonostante grande sofferenza, la Cremonese ce l'ha fatta a pareggiare questa partita e quindi comunque il morale resta alto. Certo, ha riportato un po' tutti sulla terra, quelli che pensavano magari di poter già andare anche a 9 punti addirittura, però forse serviva anche questo, ecco, la consapevolezza di dover lottare tanto per raggiungere la salvezza, e ci saranno tante partite così per raggiungere questo obiettivo.
Quali sono gli uomini chiave di questa squadra? A parte che tanti dei nostri ascoltatori sono reduci dalle varie aste di fantacalcio, allora insomma poi dopo anche memori dei risultati recenti hanno preso più giocatori della Cremonese di quanti pensavano di fare a metà agosto, però insomma posso dire che rispetto alla rosa che si è presentata in Serie A 2 anni fa, questa è una squadra diversa, di livello decisamente superiore.
Beh, molto molto diversa, perché comunque 3 anni fa era stata allestita una squadra di tutte scommesse, quasi tutti i calciatori che mai avevano giocato in Serie A, l'allenatore stesso non aveva mai allenato in Serie A, quindi comunque diciamo che non ce ne eravamo accorti subito a Cremona, perché c'era talmente tanto entusiasmo,
sì,
per tornare in Serie A dopo 26 anni che poi non abbiamo tanto badato in quei giorni, in quei momenti, al mercato fatto, all'allenatore scelto, eccetera. Quest'anno molta più consapevolezza, il direttore sportivo, che è lo stesso di allora, ha scelto un profilo completamente diverso, come quello di Nicola, che è molto esperto naturalmente in tema di salvezza, e poi tanti giocatori comprati che già giocavano in Serie A, tanti italiani, è stata praticamente rifatta la squadra, però con appunto giocatori che già conoscono molto bene questo campionato e sanno che cosa li attende quantomeno.
Ecco, due focus, uno su Jamie Vardy, e ti chiedo come si sta ambientando, come è stato accolto e se giocherà magari contro il Parma.
Allora, Jamie Vardy lo hanno sottolineato quelli che hanno avuto a che fare con lui per molto tempo in queste settimane, le sue prime settimane italiane, e ce lo hanno sempre descritto come un giocatore che, ok, ha 38 anni, però che davvero non è venuto, come si suol dire, a svernare in Italia e a chiudere, sì, la carriera giocando una partita sì, 4 no, senza incidere. Uno che si è calato in questa realtà con grande umiltà, con voglia di far bene, con voglia di sorprendere e di incidere, ecco, di mettersi lì per riuscire a salvare questa squadra. È stato accolto naturalmente alla grande, perché è stato sicuramente dal punto di vista mediatico l'acquisto, sì, più importante di tutta la storia della Cremonese, e c'è stata anche questa bella presentazione, un unicum direi al Museo del Violino, eccetera eccetera. Ha fatto la sua prima mezz'ora l'altro giorno, tutta difensiva perché la Cremonese ha sofferto dal primo al 96esimo minuto, e appunto anche lì ha dato dimostrazione in campo di voler lottare insieme agli altri, di fare quella corsa in più all'indietro per recuperare il pallone e aiutare la squadra a tenere lo 0-0. Ecco, poi non so se giocherà domenica dall'inizio, penso di no, sinceramente, non è ancora pronto. Nicola ha detto che sia lui, che Sarmiento, che Monbagna, gli ultimi acquisti, hanno massimo mezz'ora ancora nelle gambe.
E invece, ricordando che siamo in linea con Andrea Ferrari, cuoregrigiorosso.com, Franco Vázquez, cosa fa, cosa si aspetta, cosa si aspettano i tifosi da lui, qual è il rapporto? Ti chiedo un ritratto di questo giocatore che a Parma se n'è andato, insomma, con qualche ruggine, anche con tante giocate, tanti bei ricordi.
Beh, sicuramente un fuoriclasse, e tutti speravamo che rimanesse, anche perché lui già a Parma ci provava a riconquistare la Serie A. Quest'anno ci è riuscito dopo un anno in cui comunque ha perso la finale playoff, e quindi era anche un peccato, sarebbe stato un peccato, ecco, fosse tornato in Argentina proprio adesso che poteva riassaggiare la Serie A. Quindi lui è sicuramente molto amato da tutti, da tutto l'ambiente, si sente amato, l'ha detto anche lui stesso a più riprese, e ha già inciso la sua prima partita, quella con Sassuolo, comunque un gol da un centimetro, però comunque sì, ha fatto una bella partita. E è entrato anche bene l'altro giorno, è partito dalla panchina e serviva un giocatore del genere per guadagnare un po' di minuti, guadagnare un po' di falli, per cercare di tenere un po' di più il pallone in una gara molto difficile. E io ho sempre pensato personalmente che in Serie A avrebbe potuto fare ancora meglio che in Serie B, nonostante i tantissimi gol fatti a Parma e assist e anche a Cremona negli scorsi due anni.
Sì,
la Serie A comunque è vero che avanza con l'età e tutto quanto, ma penso che ha la qualità ancora e la testa concentrata per fare anche un campionato di livello in A, magari con meno gol, per carità, però ci può stare ancora. E come
gioca Vázquez secondo te dal primo minuto?
Secondo me sì.
Sì,
non ha giocato l'altro giorno, c'erano Bonazzoli e Sanabria, il dubbio è proprio tra Bonazzoli e Sanabria, secondo me però gioca al Mudo domenica. Sì.
Andrea, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, e a presto, buon campionato.
Ciao, ciao, ciao. Andrea Ferrari, cuoregrigiorosso.com, a raffica gli ultimi messaggi. Speriamo che Vardy faccia gol, visto che lo ha fatto a calcio, ma ovviamente non contro il Parma. Davidone, cerchiamo di fare punti le prossime quattro partite, perché se finiamo nel buco venirne fuori è dura, perché squadra poco esperta e squadra giovane, scrive Roberto. Esatto, un pochino intendevo quello. C'è stato un gran salto di Furlani prima. Adesso vi darò un aggiornamento in chiusura. Oggi su Italia 1 hanno premiato la parata di Caprile come la migliore della giornata di campionato. Cutrone poteva fare meglio, ma c'è stato comunque un bel miracolo. Verissimo, verissimo. Stefano, Cremonese infida, grinta come il Cagliari, fortunata quindi audace, a differenza del Cagliari giocatore in maggior tecnica. Chiudiamo con Rino, non c'è paragone, l'anno scorso non si tirava mai in porta nonostante i quattro attaccanti. Siamo in chiusura, per ora Furlani è primo, 8.39 salti in lungo, ci salutiamo così. Grazie a Simonetta in regia, Palla in Tribuna c'è anche domani, ho detto tutto, a memoria la filastrocca e boh. Va bene, buon pomeriggio, ciao!